Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Scuola elementare di scrittura emiliana, il podcast di Paolo Nori.
Mi sembra che il modo migliore per dare un'idea del romanzo Colpi al cuore, sottotitolo Come fu girato il padrino, del finlandese Kari Otakainen, Iperborea 2006, pagine 353, euro 16, traduzione italiana Tullia Baldassarri Höger von Högerstall, che ho letto recentemente, sia paragonare l'uso delle similitudini in Colpi al cuore e in Come Dio comanda, romanzo dell'italiano Niccolò Amaniti, Mondadori 2006, pagine 496, euro 19, che ho letto subito dopo. Fare proprio due elenchi. In Amaniti. Cristiano Zena aprì la bocca e si aggrappò al materasso come se sotto ai piedi gli si fosse spalancata una voragine, pagina 7. Ci fu uno scoppio assordante e la zuppiera si disintegrò come se fosse stata colpita da un cruise, rigatoni, schizzi di ragù e pezzi di plastica si sparsero per un raggio di 10 metri, pagina 102. Dopo mangiato i tre rimasero in coma sul divano, pagina 103. Ora che era arrivato il grande momento si sentiva sereno come un samurai prima della battaglia, pagina 187. Si trascinò attraverso l'appartamento in cui sembravano essere passati l'anzichenecchi, pagina 281. Era completamente zuppo di sudore, il piumino d'oca gli pesava addosso come se fosse sepolto sotto un quintale di terra, pagina 365. Crollò sul divano sofferente e cominciò a lagnarsi come se gli stessero facendo una rettoscopia, pagina 398. Il cancro se lo stava mangiando, proprio come una serpe si mangia un uovo, pagina 403. E lei, a quel punto, come un capretto, un bambi o quel diavolo che era, cominciò ad agitarsi, a urlare, a dimenarsi, a farfugliare, pagina 429. Dovevano avere una sessantina d'anni. Una era alta e affilata come una mantide religiosa, e l'altra era piccola e verde come un goblin. Il goblin si trascinava dietro un quadrupede che sembrava un diavolo della Tasmania, pagina 439. Aveva visto i gabbiani volteggiare come avvoltoi che hanno puntato una bestia morta, pagina 446. Poggiò una mano sul cofano come se fosse stremato da una lunga maratona, pagina 455. Girò la testa verso la televisione con la velocità di una scimmia da laboratorio sotto oppio, pagina 477. In Otakainen. Gli uomini sono fatti di carta, di acciaio non ce ne sono mai stati, pagina 177. Coppola si sentiva come uno scolaretto tenuto per mano a cui viene spiegato per la prima volta come si monta un modellino, pagina 190. Sonny era emozionato sopra le righe, come una pustola che si irrita al minimo contatto, pagina 216. L'uomo tenta di chiamare i figli e i nipoti e la sua voce cigola come la sedia su cui è seduto, pagina 262. L'uomo aveva replicato che se nel film c'era quella musica e c'erano anche dei massacri, sarebbe andato a vederlo più che volentieri e ci avrebbe portato anche il cognato, che non è un patito di film d'azione, ma più un tipo da pesca sul ghiaccio, pagina 246. Per 40 anni Karenin era sempre riuscito ad andare in bagno quando gli scappava. Ora si sentiva come se entrambi i bisognini stessero per finirgli nei pantaloni senza il permesso del legittimo proprietario, pagina 269. Le donne sono creature indomabili, sono elettricità e acqua, pagina 281. La Atikainen le sembrava una foca pronta a tornare alla sua vita originaria sulle rive della Saima. Dal naso e dalle orecchie gli spuntavano i peli e dalla camicia sbottonata compariva un ciuffo di lanugine grigiastra. A parte il reddito, non vedeva altro che lo distinguesse da una foca, pagina 288-89. Il film mi piacque, anche se era fatto male. Brando era il migliore, bisognava ammetterlo. Che sia o meno un bravo uomo, recitare sa recitare. Il suo Vito Corleone era come mia nonna, una persona fragile che dice a bassa voce il fatto suo. La nonna passava le ore sulla sedia a dondolo in soggiorno, a rammendare le reti la pesca del nonno. La sedia cigolava e dalla sua bocca uscivano vecchi proverbi. Non erano regole di vita, erano colpi di tuono, pagina 344. Adesso, a parte le foche, è singolare che l'esperienza di un mio quasi coetaneo finlandese mi sia più familiare dell'esperienza di un mio quasi coetaneo italiano. A me sotto i piedi non si è mai spalancata una voragine, non ho esperienza diretta di qualcosa disintegrato da un cruise, non ho mai visto una persona in coma, né un samurai prima della battaglia, né un luogo nel quale erano passati i lanzichenecchi, né un lanzichenecco. Non sono mai stato sepolto sotto un quintale di terra, non mi hanno mai fatto una rettoscopia, non ho mai visto serpi che mangiano un uovo, né un capretto, un bambi o quel diavolo che era. agitarsi, urlare, dimenarsi, farfugliare. Non ricordo di aver visto una mantide religiosa e non ho idea di cosa sia un goblin e tantomeno un diavolo della Tasmania. Non ho memoria di avvoltoi che puntano una bestia morta, non ho mai fatto una lunga maratona, neanche una breve, non ho idea della velocità con cui gira la testa una scimmia sotto oppio. La carta, i modellini, le pustole, il cigolio delle sedie, la pesca, i bisognini, l'elettricità, l'acqua le conosco. Le foche poco, ma avevo una nonna che parlava così, con dei colpi di tuono. Un mio amico con cui avevamo parlato poco tempo fa del fatto che i libri si scrivono con gli occhi, mi ha chiamato ieri e mi ha letto al telefono un pezzo di Flannery O'Connor. Oggi sono andato in libreria e ho comprato il libro Nel territorio del diavolo sul mistero di scrivere, Minimum Fax 2002, 150 pagine, 7,50 euro, cura di Robert e Sally Fitzgerald, edizione italiana a cura di Ottavio Fatic. Il pezzo è questo. La narrativa opera tramite i sensi e uno dei motivi per cui, secondo me, scrivere racconti risulta così arduo è che si tende a dimenticare quanto tempo e pazienza ci vogliano per convincere tramite i sensi. Se non gli viene dato modo di vivere la storia, di toccarla con mano, il lettore non crederà a niente di quello che il narratore si limita a riferirgli. Ho un amico che sta prendendo lezioni di recitazione a New York da una signora russa che ha fama di essere un'ottima insegnante. Mi scriveva questo mio amico che per tutto il primo mese non hanno pronunciato neanche una battuta, ma solo imparato a guardare. Imparare a guardare, infatti, è la base per l'apprendimento di qualsiasi arte, tranne la musica. Molti dei narratori che conosco dipingono, non perché siano particolarmente dotati, ma perché il dipingere li aiuta a scrivere, li costringe a osservare le cose.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.